Buonasera cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Buon Consiglio. L'ultima volta che ci siamo appunto messi in collegamento con la trasmissione Andare oltre gli inganni, ecco, abbiamo parlato di San Francesco di Assisi. E questa sera riprendiamo questa figura così gigante e così propizia per i nostri tempi, malaugurati tempi. In quanto in un clima di così grande confusione e a maggior ragione dopo anche il sinodo sull'Amazzonia che si è tenuto, ecco che San Francesco viene a noi per indicarci la strada smarrita. Ormai veramente si è smarrita completamente il perimetro dove si deve appunto contenere la fede. Si è smarrito l'ovile, l'ovile. Quindi possiamo davvero ritenerci testimoni di ciò che al tempo di San Francesco l'Europa viveva. Oggi siamo testimoni di eresie che vengono vissute con la stessa scioltezza in cui furono vissute nel XIII secolo, il secolo di San Francesco. Riprendiamo quindi ad esaminare San Francesco da un punto di vista proprio contemporaneo, cioè l'intenzione è quella di, attraverso proprio l'insegnamento di San Francesco, di visualizzare gli errori contemporanei e di rimettere al centro Cristo, Cristo nostro Signore, come fece proprio San Francesco d'Assisi, il quale intervenne proprio nella storia della Chiesa per ristabilire l'ordine e ristrutturare, restaurare la Chiesa che aveva una corruzione non solo morale, ma anche dottrinale. Infatti, pensiamo alle due grandi eresie, l'Europa era disseminata all'epoca di eresie, ma due in particolare erano, diciamo, più capillarmente diffuse, ovvero l'eresia dei Valdesi e l'eresia dei Catari. Ecco, anche il discorso del pauperismo che veniva proprio insegnato da prelati che appunto cadevano negli errori, nelle eresie, ecco, è un pauperismo che appunto San Francesco ha sempre combattuto. Lui aiutava i poveri, lui era povero, scelse per la sua appunto il suo ordine e la povertà, sposò Madonna povertà, ma era una scelta personale e non era affatto destinata, diciamo, alla cattolicità, in quanto San Francesco era ben cosciente che ognuno occupa un proprio stato. Ed essendo chiamato da Dio ad occupare un proprio stato, non siamo tutti uguali. E quindi San Francesco, scelse la povertà, aiutò i poveri, ma per l'onore di Dio, la gloria di Dio, ecco, non, aveva questa intenzione. Nelle chiese non ospitava i poveri San Francesco, perché sapeva che le chiese sono destinate al culto divino, al culto di Dio. Quindi non apriva le chiese per far appunto, come accade oggi, dormire o mangiare i poveri, ma egli apriva le chiese per le anime, per i fedeli, e fu lui stesso a restaurare con le sue mani ben tre chiese, non solo quella di San Damiano, ma anche altre due. Con le sue mani restaurò quelle chiese e lo fece proprio per amore delle chiese, come lui stesso scrisse nel suo testamento. Amava le chiese e le chiese, per San Francesco, come dovrebbe essere per ogni buon cattolico, sono la casa di Dio. Essendo la casa di Dio, essa, la chiesa, non può essere adibita ad altre funzioni. L'unica funzione è proprio quella di accogliere e ospitare il tabernacolo dove viene custodito e dove si deve adorare il corpo di nostro Signore. Quindi San Francesco è proprio colui che riportò l'ordine nelle chiese e nella chiesa. È un periodo, questo è un tempo, purtroppo questo accade da diversi anni, in cui la figura di San Francesco viene strumentalizzata, manipolata, per discorsi prettamente politici e non di fede. Purtroppo questa figura così imponente della cristianità viene veramente utilizzata per scopi sociali, per scopi ideologici, per scopi appunto politici. E di lui se ne fa un personaggio comunista, talvolta progressista, talvolta animalista, ambientalista, il tutto facendo appunto un'operazione di distruzione della sua reale immagine. Quindi la sua figura è stata deformata. L'ultimo libro proprio che abbiamo voluto dedicare a San Francesco si intitola San Francesco, una delle figure più deformate della storia. È un libro pubblicato da Sugarco Edizioni. La prefazione di Padre Serafino Tognetti, e questa biografia storico-spirituale tenta di riportare davvero giustizia alla figura di San Francesco e lo fa con gli strumenti della storiografia, ovvero andando alle fonti. Ecco, la cosa meravigliosa appunto per quanto riguarda le fonti su San Francesco, è che esistono in abbondanza queste fonti. Sono le fonti francescane, migliaia di pagine redatte da San Francesco in persona, dai suoi collaboratori, dai testimoni che vissero a suo fianco, da studiosi a lui contemporanei. Ecco, e nonostante tutta questa documentazione di prima mano, alcuni osano dire, come avviene proprio ai nostri giorni, che non esiste documentazione sufficiente. Proprio negli ultimi, appunto, giorni, qualche giorno fa, ho sentito dire da uno studioso francescano, quindi proprio un francescano, dire che non si hanno documenti che diano testimonianza del viaggio di San Francesco ad Anetta, ovvero in Egitto, dove incontrò il sultano. E questo è assolutamente falso. Le fonti francescane parlano ampiamente di quel viaggio e ce ne danno testimonianza. E che stasera appunto potremo ascoltare dalla viva voce di quei testimoni. E tutto ciò accade proprio perché San Francesco torna utile per portare, potremmo dire, acqua al proprio mulino. Cioè, in un'epoca in cui tutto ciò che è soprannaturale è stato abbandonato e in un'epoca in cui la dottrina cattolica viene calpestata, in un periodo in cui la morale che discendeva proprio dalla dottrina cristiana, cattolica, è entrata nel baratro, potremmo veramente dire, ecco che San Francesco viene utilizzato per propri fini ideologici, soggettivistici, assolutamente umani, che non hanno nulla di soprannaturale. La vita invece di San Francesco fu veramente un innesto della grazia di Dio nel naturale. Quindi esiste una miniera di cronache, di analisi, di scritti proprio all'interno delle fonti francescane, che hanno un valore inestimabile e attraverso questi documenti, queste fonti, abbiamo ricavato appunto una biografia che cerca proprio di restituirci il patrimonio immenso lasciato da San Francesco, che è per noi fonte, queste fonti francescane sono per noi fonte di reviviscenza per comprendere i nostri tempi e poter nel nostro piccolo imitare San Francesco, imitarlo come? Attraverso i suoi insegnamenti, perché i suoi insegnamenti non sono suoi, sono di Cristo, perché Cristo è vissuto in San Francesco. San Francesco è vissuto per portare, riportare, meglio dire, riportare Cristo sulla terra. Egli fu la manifestazione nuova di Cristo sulla terra, non per nulla è stato definito Alter Christus, e già in vita San Francesco ha veramente manifestato la presenza di Cristo sulla terra, attraverso anche le stigmate che lui portò nelle mani e nei piedi. Il 14 di settembre del 1224 egli fu proprio così ebbe questo dono immenso delle stigmate da Cristo stesso, il Cristo Serafino, come egli lo vide, e ricevette le stigmate in una maniera particolarissima, unica nella storia della Chiesa, perché ricevette non solo le stigmate, ma i chiodi veri e propri, visti in vita e in morte da moltissimi e moltissimi testimoni che resero poi testimonianze. Ecco perciò che il libro che abbiamo voluto scrivere è nato anche per il fatto che sono 800 anni che avvenne il viaggio di San Francesco in Egitto, e quel viaggio San Francesco lo fece per annunciare al sultano Al-Malik Al-Kamil il Vangelo. Non andò per altro, non andò per incontrare un musulmano e dialogare con lui, per confrontarsi con il sultano, per mettersi a tavolino e discettare, parlare così, tanto per instaurare appunto un dialogo, e non andò neppure per conoscere il Corano, come qualcuno purtroppo ha detto, ma andò per annunciare il Vangelo, per portare la buona novella, come un apostolo, come gli apostoli, e andò proprio per eseguire il mandato di Cristo ai suoi apostoli. E in virtù appunto di questi accadimenti della vita di San Francesco, e indagare su questi accadimenti significa riappropriarsi di un patrimonio universale. Un patrimonio universale come quello di Cristo, del quale San Francesco è stato un sommo messaggero. Con la sua conversione Egli ha operato un ribaltamento improvviso, totale e universale. Ha rivoluzionato un'epoca, ha dato un volto nuovo non solo alla Chiesa, ma a tutto. Con lui è nata una letteratura, pensiamo al Cantico dei Cantici, che scrisse nel 1225, ma ha anche dato un nuovo stile al mondo, un modo di essere, un modo di vedere e di intendere. E dico mondo, perché? Perché San Francesco, con la sua formidabile evangelizzazione, ha prodotto un meccanismo virtuoso talmente grande che non solo c'è stata un'esplosione di vocazioni religiose, sacerdotali, religiose, e di monaci, di monache, di frati, di suore, ma per la prima volta, e non era mai accaduto, ecco, ha dato ispirazione a moltissimi laici. E San Francesco, vedendo in questi laici, questi padri di famiglia, queste madri di famiglia, che seguivano, volevano seguire San Francesco, ma non sapevano come fare, ecco che San Francesco ha dato loro la possibilità di continuare a vivere nel loro stato, di madre di famiglia, di padre di famiglia, o nella loro condizione, ecco, in cui si trovavano, senza lasciare la condizione, ma appunto seguendo l'ispirazione francescana. E quindi la spiritualità francescana. Ha ideato quindi per la prima volta nella storia il terzo ordine francescano. E allora è interessantissimo vedere come San Francesco ha veramente rivoluzionato in maniera cristiana l'Europa e non solo, è andato oltre i confini dell'Europa e i suoi missionari sono andati anche in Oriente, nelle Americhe, e lui è andato nel Medio Oriente proprio per evangelizzare, perché lo scopo di San Francesco fu quello di evangelizzare, di convertire le genti. E quindi fu davvero un San Paolo, un Cristo nuovo e che viveva in lui, che appunto era destinato a portare il Cristo alle genti. E San Francesco, il piccolino, come lui si chiamava, non è vero che si firmasse il poverello, ma si firmava il piccolino, ecco, San Francesco il piccolino divenne un padre e un riferimento per tutti e in ogni tempo, perché San Francesco continua a essere attuale e attualissimo San Francesco, tanto che infatti si servono di lui anche chi purtroppo è nell'errore e trascina gli altri nell'errore. San Francesco inizia il suo testamento con queste parole: il Signore detta a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza. Ecco, San Francesco inizia da se stesso, inizia ad appartenere a Cristo attraverso la rinuncia e la penitenza. L'uomo di Dio senza compromessi scrisse, fece scrivere sotto sua dettatura, scrissero di lui coloro che vissero con lui e attraverso quest'ampia e florida miniera di documenti di prima mano è possibile veramente risalire al vero San Francesco ed è quello che abbiamo cercato di fare proprio nel libro a lui dedicato. La deformazione di San Francesco d'Assisi, fino a sfigurarlo, venne avviata più di 100 anni fa da uno storico, lo storico Paul Sabatier, nato nel 1858 e morto nel 1928. E sapete chi era questo storico, Paul Sabatier? Era un pastore calvinista francese. Non era un cattolico, era un pastore calvinista che inaugurò la moderna storiografia francescana. La vicinanza alla teologia liberale di suo fratello, anch'egli pastore protestante, Louis Auguste Sabatier, e la familiarità con alcuni ambienti cattolici italiani di tendenza modernista, ricordiamo che l'eresia modernista fu condannata da San Pio X nel 1907, ma il modernismo entrò ugualmente nella Chiesa. Ecco, questa familiarità che Paul Sabatier, questo storico calvinista, ebbe con alcuni ambienti cattolici modernisti e con alcuni ambienti francesi liberali, lo portarono a partecipare attivamente al movimento delle istanze liberali e relativiste del pensiero secolarizzato. E fu veramente lui il primo a dare questo apporto così tossico della storia di San Francesco. Così, con l'andare degli anni, l'effettività storiografica e spirituale su uno dei profili più imponenti della cristianità è stata imbavagliata da che cosa? Dal politicamente corretto, per far emergere menzogne tanto grossolane quanto dannose per il sapere e per le coscienze. Tradita la sua immagine, tradita l'Intenzio Francisci, entrando nel suo scriptorium, nello scriptorium di San Francesco attraverso le fonti francescane e ai suoi collaboratori, Frate Leone, i biografi come Tommaso da Celano, San Bonaventura da Bagnoregio e i testimoni del tempo di questo scriptorium di San Francesco che hanno scritto di lui. Ecco che il personaggio surreale, interreligioso, ecumenista, ambientalista, animalista, svanisce, evapora, lasciando la scena al vero, autentico, divenuto ormai inedito protagonista, ovvero il cavaliere, l'europeo cattolico, il mistico San Francesco. Se all'inizio della sua missione San Francesco veniva definito un pazzo, oggi ci si serve dell'imponenza storica della sua personalità per offrire all'immaginario collettivo un simbolo camaleontico, emetico, pronto all'uso, adattabile alle istanze di chiunque. Libero dalla materia, libero dai condizionamenti umani, libero da ogni tipo di paura, in realtà San Francesco si è librato nelle dimensioni dell'imponderabile e del mistero divino. Gesù Cristo, con cui parlava frequentemente nei suoi momenti diurni e notturni di preghiera e di estasi, e il Vangelo che aveva impresso su di sé, con lo stesso amore con cui accoglierà le sacre stimmate, furono il codice della sua investitura d'onore, di coraggio, di lealtà, di fedeltà, di clemenza che trasmise alla sua fraternitas, al suo ordine francescano di frati minori, il cui primitivo nome era Pauperes Minores. E quindi San Francesco è colui che ha portato ordine perché ha ricapitolato tutto in Cristo. Ed è quello che avremmo bisogno noi, oggi, di ricapitolare tutto in Cristo. Quante opinioni sentiamo, quanti commenti sentiamo. Invece, quando ci si avvicina a San Francesco, non sentiamo opinioni, non sentiamo commenti. C'è Cristo re di vivo, vivo perché è risuscitato, ma re di vivo perché vive in San Francesco. E San Francesco ha convertito, sì, ha convertito migliaia e migliaia di persone. Commenti e opinioni, dicevamo. Ebbene, nel testamento che abbiamo riportato di San Francesco, il testamento che lui ha scritto, ha lasciato e l'abbiamo riportato nel libro, è un capolavoro di autobiografia. In alcune pagine, in pochissime pagine, San Francesco parla di sé e lo fa in virtù del voler lasciare un'eredità inestimabile, la perla che lui aveva trovato, per la quale lui aveva lasciato tutto. E questa perla, San Francesco l'ha racchiusa nella regola, la regola che venne approvata verbalmente da Innocenzo III nel 1221 e che sarà poi approvata per scritto, quindi giuridicamente impostata, e sarà approvata proprio giuridicamente da Papa Onorio III nel 1223. E San Francesco, appunto, in questo testamento si raccomanda che nessuno commenti e interpreti la regola. Infatti, aveva dato come ordine ai suoi frati di non disgiungere mai la regola dal testamento. Il testamento e la regola erano la colonna dei frati minori. E quindi San Francesco afferma proprio che non è tollerabile e egli comanda che non si facciano commenti, non vengono interpretate le sue parole. Pensate oggi quante interpretazioni sentiamo, quanti commenti sentiamo, quante ermeneutiche anche all'interno della Chiesa dobbiamo veramente ascoltare. San Francesco ha sempre detto che la sua regola era quella del Vangelo. E infatti, se noi leggiamo la regola di San Francesco, del suo ordine, è in gran maggioranza un riportare il Sacro Vangelo. Sono citazioni del Sacro Vangelo, perché San Francesco ha fatto questo. Lui ha vissuto il Vangelo e ha voluto che i suoi frati vivessero il Vangelo. E lui dice che nessuno si deve azzardare a commentare, interpretare la regola. Sue parole sono, e leggo testualmente, e non dicano i frati, questa è un'altra regola, perché questa è un ricordo, ovvero il testamento. Un'ammonizione, un'esortazione, è il mio testamento che io, frate Francesco Piccolino, faccio a voi, fratelli, miei benedetti, affinché osserviamo più cattolicamente la regola che abbiamo promesso al Signore. Questo dice San Francesco. E il fatto che sottolinei affinché osserviamo più cattolicamente è molto significativo. Perché nel suo tempo esistevano le eresie e quindi egli, quando parlava e quando scriveva, si definiva cattolico e definiva il suo ordine cattolico. Anche oggi dovremmo usare maggiormente questo termine. Spesso ci definiamo cristiani, ma ritengo che sia indispensabile. Oggi come oggi, definirsi cattolici perché non abbiamo rinunciato, chi vuole rimanere fedele non vuole rinunciare alla dottrina, ai dogmi cattolici, ai comportamenti cattolici, alle pratiche cattoliche. Allora cerchiamo come San Francesco proprio così. E imponiamocelo, direi, di sentirci cattolici in tutto e di definirci pubblicamente cattolici. San Francesco non si vergognava, anzi lo usava con grande forza la terminologia dell'essere cattolico. Questo è molto importante e lui ha combattuto l'eresia proprio in questi termini. Lui aveva un'identità, noi abbiamo un'identità, quella di essere cattolici. E perché dovremmo rinunciare a questa cattolicità? Chi ce lo impone di rinunciare? È Cristo? No, non è Cristo. È il mondo a volerci far rinunciare a questa nostra identità di essere cattolici. Ecco che allora San Francesco, nella regola, lui scrive a proposito proprio della evangelizzazione degli islamici. Nella regola bollata, si parla proprio di coloro che vanno tra i saraceni e tra gli altri infedeli, ma anche nella regola non bollata se ne parla, quindi sia quella del 1221 sia quella del 1223. E il tema è lo stesso, il titolo del capitolo è lo stesso, di coloro che vanno tra i saraceni e tra gli altri infedeli. E nella regola si legge. Dice il Signore, ecco io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Adesso, con questa anticipazione della regola destinata appunto all'evangelizzazione a cui sono tenuti i francescani nella terra islamica, con questa anticipazione possiamo anche dare spazio alle telefonate per chi lo desidera e quindi vi do il numero a cui fa riferimento 0825 444 391, ripeto 0825 444 391. E diamo quindi spazio alle telefonate e a un intervallo e per poi riprendere subito dopo.
Thank you.
Siamo nuovamente in trasmissione e riprendiamo appunto da dove siamo rimasti, ovvero nel leggere testualmente che cosa San Francesco scrisse nella regola del 1221 a riguardo dell'evangelizzazione degli infedeli, dei musulmani. Quindi, dice il Signore, ecco io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Perciò tutti quei frati che per divina ispirazione vorranno andare tra i saraceni e altri infedeli, vadano con il permesso del loro ministro e servo. I frati poi che vanno tra gli infedeli possono comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in due modi. Un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani. Ecco, confessare di essere cristiani, quindi dirlo, bisogna dirlo, non bisogna temere, avere paura. Il cristiano autentico, il cattolico autentico non è mai vigliacco, perché è soldato di Cristo. Riceviamo la cresima, siamo soldati di Cristo. L'altro modo è che, quando vedranno che piace a Dio, annunzino la parola di Dio perché essi credano in Dio, onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, creatore di tutte le cose, e nel Figlio Redentore e Salvatore, e siano battezzati e si facciano cristiani, poiché se uno non sarà rinato dall'acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio. Ecco. Pensiamo quanto queste parole oggi vengono traviate. San Francesco, abbiamo detto, si definiva cattolico e, importantissimo, definiva Dio uno e trino. Anche questo è molto importante. Anche oggi questo viene quasi mai annunciato. Si parla di Dio spesso e volentieri come un'entità vaga. Invece ecco che il cattolico deve annunciare il Dio uno e trino, come San Francesco, Padre, Figlio, Spirito Santo, creatore di tutte le cose. E San Francesco annuncia la buona novella, fa annunciare ai suoi frati la buona novella e battezza, fa battezzare. Nessuno durante il sinodo dell'Amazzonia ha parlato di battesimo. Eppure è essenziale per far parte della Chiesa cattolica. Essere cattolici significa essere battezzati. Anche essere cristiani significa essere battezzati. Quindi anche per i protestanti. Il battesimo invece oggi addirittura è un orpello. Almeno per ciò che è emerso e ciò che è stato detto e insegnato attraverso il sino dell'Amazzonia, il battesimo è un orpello, perché si è chiamati alla cosiddetta conversione integrale, conversione ecologica. San Francesco, invece, convertiva le anime nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, attraverso il battesimo. Questa era la conversione portata da San Francesco a tutte le genti, compresi i musulmani. Prosegue San Francesco nella regola: queste altre cose che piaceranno al Signore possono dire ad essi e ad altri, poiché dice il Signore nel Vangelo: chi mi confesserà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. E chiunque si vergognerà di me e delle mie parole, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. E tutti i frati, dovunque sono, si ricordino che hanno donato se stessi e hanno abbandonato i loro corpi al Signore nostro Gesù Cristo, e per il suo amore devono esporsi ai nemici, sia visibili che invisibili, poiché dice il Signore: colui che perderà l'anima sua per causa mia la salverà per la vita eterna. San Francesco si rifà sempre al Vangelo, la sua regola è nutrita di passi del Vangelo. E infatti ancora prosegue: beati quelli che soffrono persecuzione a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se poi vi perseguitano in una città, fuggite in un'altra. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e vi malediranno e vi perseguiteranno e vi bandiranno e vi insulteranno e il vostro nome sarà proscritto come infame e quando falsamente diranno di voi ogni male per causa mia. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. E io dico a voi, miei amici, non lasciatevi spaventare da loro e non temete coloro che uccidono il corpo e dopo di ciò non possono fare niente di più. Guardate di non turbarvi, con la vostra pazienza salverete le vostre anime e chi persevererà sino alla fine, questi sarà salvo. Così finisce il capitolo dedicato a coloro che vanno tra i saraceni, saraceni e tra gli infedeli. Così termina questo capitolo della regola e parla proprio della vostra pazienza, con la vostra pazienza salverete le vostre anime e annuncia appunto quello che aveva già annunciato Gesù, ovvero sul discorso della persecuzione, perché chi si fa testimone della verità viene messo alla gogna. Chi non sposa le idee del mondo, ma sposa le idee di Cristo, viene anche perseguitato in tanti modi. Può essere una persecuzione bianca, ovvero non cruenta, e può essere anche una persecuzione cruenta, quella del martirio. Ebbene, San Francesco andò in terra islamica proprio per cercare il martirio. Questo ci riferiscono le fonti francescane in maniera adamantina, chiarissima. San Francesco voleva portare la buona novella, l'annuncio della salvezza attraverso Cristo, ma prima di tutto voleva trovare la morte per Cristo. 3 volte andò in missione nel Medio Oriente, ma per 3 volte si salvò, 2 volte perché ci fu un naufragio e scampò dal naufragio, la seconda volta si ammalò durante il viaggio e quindi non poté proseguire, la terza volta riuscì ad andare in Egitto durante la quinta crociata e vi andò proprio per trovare il martirio, perché era talmente grande il suo amore per Cristo, che voleva dimostrarlo, testimoniare quell'amore con il proprio sangue. Ma il Signore lo salvò. Infatti, dapprima, quando raggiunse il porto di Damietta, subito lui e i suoi confratelli vennero catturati, furono fustigati, furono maltrattati e se non fosse stato per nostro Signore, sarebbero stati anche giustiziati, assassinati. E come avvenne per i protomartiri francescani in Marocco, in una delle missioni, e fu proprio San Francesco a mandare i primi missionari, no? Tra gli infedeli, e ci furono appunto i protomartiri che San Francesco ben conosceva, e furono quei protomartiri a essere causa della vocazione di Sant'Antonio da Padova. Pensate, attraverso i martiri di quei primi francescani che testimoniarono col sangue la propria fede, Ecco che Sant'Antonio da Padova, il grande teologo che fu autorizzato da San Francesco ad insegnare teologia, divenne francescano attraverso proprio i primi martiri francescani. Ma San Francesco venne risparmiato da Nostro Signore e fu condotto dal sultano che lo volle conoscere. E la cronaca di quell'incontro è riportata nel libro che appunto abbiamo scritto e che abbiamo tratto dal secondo biografo, e già ne parla Tommaso d'Alcelano, primo biografo, molta documentazione della biografia di Tommaso d'Alcelano è stata utilizzata anche da Bonaventura da Magnoregio, secondo biografo, ed ecco che appunto possiamo attraverso queste testimonianze riandare a quel tempo, ai fatti di 800 anni fa, risalente al giugno del 1219, quando frate Francesco si imbarcò da Ancona per raggiungere Damietta e annunciare proprio attraverso la sua parola, la sua testimonianza, la sua vita, annunciare Cristo al sultano d'Egitto, al Malik al-Kamil, annunciare la vera fede. E l'autorevolezza di questa descrizione sta proprio nello stesso biografo Bonaventura da Bagnoregio. E quindi l'attendibilità delle fonti non è assolutamente toccabile, non è confutabile, perché si parla di cronaca autentica, vera, testimoniata da più persone. E Bonaventura da Bagnoregio afferma: fra i cristiani e i saraceni erano in corso una guerra, era in corso una guerra implacabile. I due eserciti si trovavano accampati vicinissimi, l'uno di fronte all'altro, separati da una striscia di terra che non si poteva attraversare senza pericolo di morte. Il sultano aveva emanato un editto crudele: chiunque portasse la testa di un cristiano avrebbe ricevuto il compenso di un bisonte d'oro. Ma Francesco, l'intrepido soldato di Cristo, animato dalla speranza di poter realizzare presto il suo sogno, ovvero quello di perire martire, decise di tentare l'impresa, non atterrito dalla paura della morte, ma stimolato dal desiderio di essa. Dopo aver pregato, confortandosi nel Signore, ripetiva fiducioso cantando quella parola del profeta: infatti, anche se dovessi camminare in mezzo all'ombra di morte, non temerò alcun male, perché tu sei con me. Partì dunque, prendendo con sé un compagno che si chiamava Illuminato, ed era davvero illuminato e virtuoso. Appena si furono avviati, incontrarono due pecorelle. Il santo si rallegrò e disse al compagno: abbi fiducia nel Signore, fratello, perché si sta realizzando in noi quella parola del Vangelo. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Ecco, pensate che cosa scrive San Bonaventura da Bagnoregio, e oggi invece ci viene detto che non esistono testimonianze di quell'avvenimento di 800 anni fa. E prosegue ancora il biografo. Avanzarono ancora e si imbatterono nelle sentinelle saracene, che slanciandosi come lupi contro le pecore, catturarono i servi di Dio e minacciandoli di morte, crudelmente e sprezzantemente, li maltrattarono, li coprirono di ingiurie e di percosse e li incatenarono. Finalmente, dopo averli malmenati e strapazzati in mille modi, per disposizione della divina provvidenza, li portarono dal sultano, come l'uomo di Dio voleva. Quel principe incominciò a indagare da chi e a quale scopo e a quale titolo erano stati inviati e in che modo erano giunti fin là. Francesco, il servo di Dio, con cuore intrepido rispose che egli era stato inviato non da uomini, ma da Dio Altissimo, per mostrare a lui e al suo popolo la via della salvezza e annunciare il Vangelo della verità. Quello che non accade in Amazzonia, ma non accade nemmeno tra i musulmani che abbiamo anche in Italia. Questo non accade, non si annuncia il Vangelo della verità. E prosegue San Bonaventura da Bagnoregio e predicò al sultano il Dio uno e trino. Il Salvatore di tutti, Gesù Cristo, con tanta costanza di mente, con tanta forza d'animo e tanto fervore di spirito, da far vedere luminosamente che si stava realizzando in lui con piena verità la promessa del Vangelo. Io vi darò un linguaggio e una sapienza a cui nessuno dei vostri avversari potrà resistere e contraddire. È un linguaggio che il Signore ha veramente infuso in San Francesco e nei suoi fedeli figli. Quanti missionari francescani hanno poi redento migliaia, milioni di anime? Perché quando è così, quando si annuncia la verità tutta intera, arriva la grazia di Dio e aiuta a convertire le anime questa grazia. Ecco perché oggi c'è così resistenza, perché c'è resistenza della grazia. La grazia non si fa più arrivare, anche negli stessi sacerdoti non arriva questa grazia, questa possibilità, perché le intenzioni non sono quelle di dare testimonianza al Vangelo della verità, ma in realtà sono intenzioni di dialogare, confrontarsi, convertirsi integralmente al mondo, alle culture del mondo. Ma convertirsi integralmente alle culture del mondo significa rinunciare all'identità di Cristo e quindi all'identità cattolica. E prosegue ancora il biografo. Anche il sultano, infatti, vedendo l'ammirevole fervore di spirito e la virtù dell'uomo di Dio, lo ascoltò volentieri e lo pregava vivamente di restare presso di lui. Ma il servo di Cristo, illuminato da un oracolo del cielo, ecco sempre l'intervento soprannaturale, quello che oggi non viene più considerato, gli disse: se tu con il tuo popolo vuoi convertirti a Cristo, io per suo amore resterò molto volentieri con voi. Se invece esiti ad abbandonare la legge di Maometto per la fede di Cristo, dà ordine di accendere un fuoco il più grande possibile. Io, con i tuoi sacerdoti, entrerò nel fuoco e così almeno potrai conoscere quale fede a ragion veduta si deve ritenere più certa e più santa. Scusate. Ecco, San Francesco non teme la sfida. Lui sa di possedere la verità e di volerla annunciare per salvare il sultano e la sua gente, i musulmani. Sa, conosce la verità, la possiede, non teme, Cristo è con lui, quindi sa di poter attraversare, entrare nel fuoco. E sfida i sacerdoti del sultano. Nel senso che lui sapeva di rimanere illeso da quel fuoco. E quindi lancia la sfida, ma il sultano a lui. Non credo che qualcuno dei miei sacerdoti abbia voglia di esporsi al fuoco o di affrontare la tortura per difendere la sua fede. Pensiamo invece ai martiri quante torture lungo i secoli hanno subito anche la morte, proprio per testimoniare la fede del Vangelo, la fede della verità di Cristo, quella tutta intera. E fa un inciso il biografo, mette una parentesi, dice, egli si era visto infatti, cioè il sultano aveva visto scomparire immediatamente sotto gli occhi uno dei suoi sacerdoti, famoso ed età avanzata, appena udite le parole della sfida. La paura aveva appunto fatto fuggire quel sacerdote e altri dietro a lui, come riporterà anche nel famoso affresco di Giotto, che si trova nella Basilica di San Francesco ad Assisi. C'è proprio la riproduzione di questo momento in cui ci sono i sacerdoti del sultano che scappano. E il santo a lui: se mi vuoi promettere a nome tuo e a nome del tuo popolo che passerete alla religione di Cristo, qualora io esca illeso dal fuoco, entrerò nel fuoco da solo. Se verrò bruciato, ciò venga imputato ai miei peccati. Se invece la potenza divina mi farà uscire sano e salvo, riconoscerete Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, come il vero Dio e Signore e Salvatore di tutti. Questo è San Francesco. Non ha riconosciuto nessun merito a Maometto, nessun merito alla religione islamica. Non si è inchinato a nessun dio musulmano, quindi a nessun dio musulmano e quindi a nessun idolo pagano, San Francesco viene ad annunciare a noi la verità ancora e ci stimola a non seguire per nessuna ragione, per nessun motivo, le indicazioni del Sinodo Amazzonico. Noi non possiamo venerare nessuna Pachamama, nessuna Dea Terra. Sono idoli pagani. Il primo comandamento di nostro Signore è amerai il Signore Dio tuo e non avrai altro Dio all'infuori di me, nessun idolo. Nessun Dio può essere idolatrato, solo Dio deve essere adorato. Ma il sultano gli rispose che non osava accettare questa sfida per timore di una sedizione popolare. Tuttavia gli offrì molti doni preziosi. L'uomo di Dio però, avido non di cose mondane, ma della salvezza delle anime, gli disprezzò come fango, vedendo quanto perfettamente il santo disprezzasse le cose del mondo, il sultano ne fu ammirato e concepì verso di lui devozione ancora maggiore. E benché non volesse passare alla fede cristiana, o forse non osasse, pure pregò devotamente il servo di Cristo di accettare quei doni per distribuirli ai cristiani poveri e alle chiese, a salvezza dell'anima sua. E conclude San Bonaventura da Bagnoregio: ma il santo, poiché voleva restare libero dal peso del denaro e poiché non vedeva nell'animo del sultano la radice della vera pietà, non volle assolutamente accondiscendere. Quindi non accondiscese, non accettò le proposte del sultano, benché fosse rimasto ammirato da quest'uomo che comprese che era illuminato. Ecco, non accettò nessuna proposta, né di rimanere lì, servito e riverito, e né le ricchezze che gli avrebbe dato per distribuirlo ai poveri e alle chiese. Rinunciò. Quindi era fallita la sua missione, ma non certamente il suo insegnamento. è fallita la missione in quella circostanza. Ma pensate quante migliaia di anime ha salvato San Francesco. È impressionante quello che è avvenuto in Europa e non solo in Europa al tempo di San Francesco. Leggere appunto il libro San Francesco, una delle figure più deformate della storia, è proprio entrare dentro un'epoca disseminata di errori, ma anche di grandi, immense conversioni grazie a San Francesco d'Assisi. Quindi più che mai oggi è diventato indispensabile rifarsi al modello di San Francesco e scoprire, perché si tratta veramente di scoprire oggi chi è stato San Francesco d'Assisi, perché ci viene riproposta invece una figura sfigurata. Non è San Francesco quello che ci viene proposto, non è San Francesco, è veramente la scimmia di San Francesco, è la menzogna che viene proposta, quindi è Satana che si serve di San Francesco, proprio lui che aveva combattuto contro il demonio, fisicamente, come accadde anche a San Pio da Pietralcina. Lui combatteva con il demonio e combatteva le menzogne e gli errori del suo tempo, ma quegli errori in realtà sono gli errori di sempre. È l'orgoglio, è l'individualismo, il soggettivismo del pensiero, le idee che cercano, quelle umane, di rompere con Dio, e quindi di allontanare per volontà di Satana le anime da Dio. Allora cerchiamo veramente di scoprire chi è stato San Francesco e sarà una grande consolazione per chi vuole rimanere autenticamente cattolico, e allo stesso tempo attraverso San Francesco sarà anche un modo per riappropriarsi dell'identità dell'essere cresimati, ovvero dell'essere soldati di Cristo. Non dobbiamo perdere questo titolo che abbiamo acquisito attraverso la cresima, e San Francesco ce lo viene veramente a raccomandare, ad insegnare che è essenziale difendere la fede, amare Dio sopra ogni cosa e tutelare il patrimonio della fede per avere speranza, per applicare la carità, le tre virtù teologali che furono il fondamento della conversione di San Francesco, siano veramente reilluminate queste tre virtù teologali attraverso l'esempio del vero, autentico, oggi inedito San Francesco d'Assisi. Vi ringrazio moltissimo per l'ascolto, vi auguro una santa notte e una santa buona domenica.